economica, aspettiamo una relazione del dottor Spadaro e con carte alla mano valutiamo tutte le questioni. In questo momento andare a parlare di gettito, quando stiamo parlando di 1.000 euro per un regolamento che stiamo modificando per 1.000 euro, che forse costa più quello che stiamo spendendo come consiglio comunale stasera che non il provvedimento in sé, cioè mi sembra veramente una roba su cui io non ci sto sinceramente. Allora, un conto è che il consiglio comunale chiede, e quindi consiglieri, poi non lo so se tutti quanti siamo d'accordo, di vedere un attimino questa questione in una commissione apposita, in cui con dei documenti alla mano, con una relazione del dottor Spataro, si fa una considerazione su questo argomento, è diverso che non parlare di gettito in questo momento. Posso capirlo dopo che abbiamo fatto la commissione, ma non adesso.
Pozza, prego.
Sì, grazie. Secondo me son due temi diversi. Cioè, uno è l'approccio gestionale di questa serata, che è evidente che non possiamo portare in votazione un emendamento perché non ha seguito l'iter di approvazione tecnica. No, giusto per sottolineare tre volte le cose. Nessuno ha parlato di fare un emendamento stasera, però mi sembra giusto mettere anche a verbale che non è possibile prendere stasera una decisione del genere perché non è stato seguito l'iter per gli emendamenti, che c'è bisogno di un'approvazione anche dal punto di vista tecnico, rispettando i tempi e di preavviso rispetto al Consiglio Comunale. Un'altra cosa è la valutazione che può avvenire al di là di questa discussione, che può anche essere presa e recepita come raccomandazione all'interno della discussione nella votazione della delibera, e demandare poi dopo a una commissione apposita i ragionamenti su questo tema, che così come diceva il Presidente Bianco, noi siamo pronti nelle prossime commissioni economiche che sono già state calendarizzate per la valutazione del bilancio preventivo. Questo non significa andare a fare un emendamento al bilancio preventivo, ma valutare politicamente quali sono i pro, quali sono i contro, capire meglio il tema. Io, per quanto ne sono in scienza e coscienza, stasera non sono pronto a poter dare una risposta che va al di là di questa, di prendere in considerazione in futuro quali possono essere le modifiche di questo regolamento. Semplicemente questo, sono due temi diversi, uno è gestionale, quell'altro è politico per il futuro.
Sì, le modifiche si possono sempre fare in ogni momento. Questo ha aspettato 10 anni, ma non è che.
Poi che non viene accettata la modifica, penso che non ha senso, no? Cioè,
No, allora, tecnicamente possono essere votate anche una sì e una no. Se mi chiedi se può essere a livello pratico, sì, anche perché hanno, se vuoi, scusami, se vuole. Funzioni diverse, mi viene da dire, per esempio la grata rispetto alla pubblicità, però ripeto, io oggi non lo so, tranquillizzo
no, la
anche il dottor Spadaro,
pubblicità
nel
è
senso di dire
un'indicazione
non è per la commissione di
sul
giovedì,
pubblico, perché
nel
sono
senso.
cose diverse.
Esatto, no, per questo
Non
che
la
dico.
pubblicità, parlo di occupazione sul
Sì, ma sto dicendo la stessa
sì,
cosa. È
legittimo
possibile, se
poi
mi chiedi se è legittimo, ti dico
certo,
sì, nel senso è una scelta e dice faccio l'esenzione su una parte per un motivo, chiaro che se è il motivo lo stesso. Coerenza vorrebbe che uno dice dall'altra parte la stessa. Ovviamente, insieme alla coerenza, guardiamo anche il gettito, nel senso da quel punto di vista. Che non so, non sto dicendo che non è possibile, sto dicendo che
il
non, mi
gettito
mancano dei
penso che
dati.
poi
Sto
fa la differenza, no?
dicendo che mi
Anche
mancano dei
nazionale.
dati. Quindi, visto che abbiamo raccolto e siamo tutti d'accordo nel chiedere questa relazione sui dati e poi approfondirlo in commissione, farei così. Punto. Grazie. Sì, se può spegnere, se no. Aspetta, ci sono. Ah, devo tenere io, devo spegnervi il microfono.
Fulvio Bersani,
Finiamo un attimo gli interventi e poi chiudi
sì.
tu. Allora. Bersani e Paladini.
Si sente, sì. Beh, mi pare, come si può dire, comprensibile, no, questa richiesta proposta dalla consigliera. Pertanto il fatto stesso di non prenderla in considerazione mi sembra un po' così un'utopia. Io ho registrato dagli interventi poc'anzi che erano abbastanza positivi nei confronti di questa richiesta, ragion per cui sarebbe opportuno di concordare una sua visitazione in sede di commissione, valutarne l'opportunità e se del caso approvarlo o meno, sempre se le condizioni, le indicazioni proposte siano presentate in tema positivo. Grazie.
Grazie Bersani. Paladini? Spegni. Aspetta, spengo io.
Ok.
Ma solo due cose. Beh, sulla questione di cui stiamo discutendo, vabbè, disponibili a esaminarla in un'eventuale commissione. Annoto solo che in termini, diciamo, di presupposto impositivo, questa imposta cita anche il soprassuolo oltre al suolo pubblico, quindi di per sé il fatto che esista sull'insegna bandiera o le tende, diciamo, è assolutamente conforme alla norma in generale. Poi non lo so se per motivi di valutazione di opportunità a livello di territorio si riterrà, ecco, di fare una valutazione, questo va approfondito, ecco. Però non è anomalo il fatto che esista l'imposizione anche sulla tenda, cioè è nella definizione di questo tipo di canone, ecco, mi pare nell'articolo 1 del regolamento che abbiamo questa sera. Tornando più in generale alla proposta, ecco, a me aveva colpito in sede di commissione anche il secondo aspetto che era stato evidenziato nella relazione del dottor Spadaro, cioè la volontà che si persegue anche di scrivere meglio la norma, nel senso che, come era stato illustrato, questo vale soprattutto per l'articolo sulle sanzioni, spesso la normativa viene scritta ponendo al suo interno un riferimento a norme esterne, cosa che comporta poi per il cittadino la necessità, per comprenderla, di andarsi a vedere norme che sono scritte all'esterno del regolamento. Ecco, nel caso qui dell'articolo 31 delle sanzioni, la normativa generale di riferimento era l'articolo 7 bis del testo unico sugli enti locali. Giustamente il dottor Spadaro diceva: portiamo all'interno del regolamento tutto il contenuto che è necessario avere, quindi senza richiami a normative esterne, cosa che migliora evidentemente la qualità, ecco, della norma. E il fatto di scrivere buone norme, chiare, semplici, dove uno le prende in mano, legge, capisce subito tutto quello che gli serve, secondo me è un grosso, cioè può essere messo a tema, nel senso che ce lo si può proporre, ecco, una revisione dei regolamenti, che in parte abbiamo fatto, ma probabilmente ce ne sono anche altri, in modo tale da aggiornarli. Ecco, io stasera sono andato un pochino a sbirciare per avere un'idea cosa avviene negli altri comuni, quindi sono andato a vedere un paio di comuni a caso, di quelli confinanti con noi, per vedere come è disciplinata la cosa. Si apre una pannellata del regolamento in entrambi i comuni del 1994, dove il riferimento esterno di legge per le sanzioni è addirittura una legge, se non ricordo male, dell'83, una cosa del genere. Ecco, è chiaro che anche la qualità della normativa del regolamento è una cosa che ci dobbiamo prefiggere. Ecco, in questo caso si fa un passo avanti. Nel nostro caso si innova un regolamento che è stato detto del 2009, quindi comunque operiamo su una normativa recente. Però secondo me è un obiettivo che perseguiamo, e magari possiamo anche a livello di metodo di lavoro porcelo come programma anche per il futuro. Basta, non avere altro da dire, insomma.
Grazie. Primerano e poi in chiusura il sindaco.
Buonasera. No, anche da parte nostra sicuramente c'è come suggeriva prima il consigliere Pozza, un consiglio, no, a prendere in considerazione quindi quelle che sono le sottolineature fatte dal consigliere Insinsole e dalla consigliera Todaro. Ma sicuramente stasera quello che si può dare è semplicemente un sollecito, una raccomandazione, perché sicuramente senza dati è difficile poi riuscire a decidere su questi argomenti, perché mi veniva in mente la tenda, banalmente. Sì, può essere utilizzata magari per fare ombra a una vetrina, ma può essere utilizzata per mettere sotto dei tavolini, può essere una tenda con su della pubblicità, può essere una tenda monocolore. Quindi ci sono una serie di sfaccettature che andranno sicuramente discusse con dei dati, capire, dopodiché per quanto ci riguarda piena disponibilità. Quindi prima commissione possibile, commissione dove si possa discutere questa cosa, sicuramente massima disponibilità.
Grazie.
Sì, no, era per ribadire in chiusura la disponibilità ad affrontare questo tema, insomma non mi pare che sconvolga nessuno. Devo dire che mi associo a quello che ha appena detto il consigliere Paladini, che c'è, cioè, sì, sicuramente un tema di praticabilità che non è solo economica, ma è anche rispetto alla normativa di riferimento, insomma. Noi dobbiamo fare un inquadramento di qualsiasi modifica andiamo ad apportare anche alla luce di quello che le normative di riferimento dicono, perché non dimentichiamoci che sì, abbiamo una certa autonomia, ma molto limitata rispetto ai paletti che comunque giustamente ci vengono posti dallo Stato centrale. Quindi una delle prossime commissioni avremo serenamente la possibilità di valutare le possibilità che abbiamo rispetto a un'ulteriore riforma appunto di questo testo che già stiamo alleggerendo per i contribuenti, avendo eliminato queste fatidiche griglie grate. Esatto.
Grazie.
Si può mettere a verbale che ci sarà questa, diciamo, studio conoscitivo sulle...
L'ho già registrato io come richiesta mia, okay, a nome, grazie, dei consiglieri, però se lo rimarcheremo anche nel verbale scritto, però è tutto registrato e Spadaro ne ha già preso buona nota, insomma. Ho detto io che non sarà possibile per non spaventarlo per la commissione di giovedì, perché abbiamo già il bilancio, abbiamo già altri argomenti. Chiaro, chiusa la discussione su questo punto, e pongo in votazione la delibera numero 2 avente l'oggetto regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP, le variazioni illustrate. Chi è favorevole? All'unanimità. Questa non ha l'immediata eseguibilità, giusto? Ok. La delibera è approvata, ovviamente. Il terzo punto è la revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Vi sono stati consegnati a ogni consigliere dei fogli, perché rispetto alla proposta nemmeno un emendamento, una modifica che è intervenuta a seguito di un'errata corrige che è stata inviata a dicembre dalla Corte dei Conti il 31 dicembre, si vede che per Capodanno stavano ancora lavorando, esatto, per cui la proposta era già stata avanzata, hanno praticamente soltanto rielaborato le schede che andavano compilate, i modelli di schede. Quindi voi nei fogli che vi sono stati consegnati in rosa trovate le modifiche, quindi non è un emendamento, viene direttamente proposta la modifica dal proponente. Modifica tecnica, faccio un esempio. Esattamente, faccio un esempio, nel senso che il corpo della delibera rimane lo stesso, però delle società prima chiedevano i bilanci 2015-2016, adesso chiedono anche il 2017. Il risultato esercizio era fermo al 2013 al 2016, adesso chiedono anche il 2017, solo che l'hanno chiesto il 31 dicembre. La proposta era già stata elaborata, abbiamo aggiunto quei dati lì. Quindi la proposta che andremo adesso a relazionare, che verrà relazionata e che poi a votare, è quella già modificata con le integrazioni che trovate e che sono evidenziate in rosa. Anche questa delibera viene relazionata dall'assessore Ursino. Prego.
Sì, allora, come diceva il Presidente, cioè, avete queste nuove schede che sostanzialmente aggiornano il periodo, l'esercizio di riferimento per quanto riguarda alcuni dati di bilancio delle società partecipate. Per quanto riguarda la delibera in sé, noi un po' di mesi fa, se vi ricordate, questo consiglio è stato chiamato, cioè, per definire il perimetro di consolidamento, cioè, del bilancio comunale per quanto riguarda le società partecipate. In quel contesto noi definivamo quelli che i presupposti che le società devono avere per essere considerate società partecipate allora per il consolidamento, qui per quanto riguarda il concetto di partecipazione e di strumentalità della società rispetto alle attività dell'ente. Rimangono, come vedete, le schede hanno come riferimento e riportano le nostre sostanzialmente tre principali società partecipate, tra cui Area Sud, CAP con le sue partecipazioni, con le sue società a sua volta partecipate, e poi SCC. Nella precedente delibera avevamo la rete Sportelli per l'energia e l'ambiente, che come che l'anno scorso, cioè l'anno scorso è stata definitivamente sciolto come ente. Pertanto il nostro prospetto, cioè la nostra prospetto per le società partecipate si riferisce a questi tre soggetti. Noi facciamo questo momento, è previsto per legge questo momento di ricognizione, non cambiano sostanzialmente i presupposti che avevamo lo scorso anno. Volevo puntualizzare questo in ordine alle partecipate. Se vedete, in particolare per quanto riguarda Area Sud, viene ribadita la volontà e la scelta fatta di questa amministrazione di dismettere la partecipazione, non essendo ormai Area più come soggetto di fatto strumentale, perché noi ormai il servizio di igiene urbana l'abbiamo appaltata ad un altro soggetto, non è più appaltato ad Area Sud. Pertanto, cioè, abbiamo, come sapete, abbiamo fatto le procedure di gara per il bando per la vendita di questa partecipazione, che è andato deserto. Si sta tentando, insieme agli altri comuni e agli altri enti pubblici che detengono la partecipazione in Area Sud, di fare un percorso insieme per la dismissione di questa partecipazione. Quindi in questo momento siamo in una fase interlocutoria, quindi qualora vi siano degli aggiornamenti vi faremo sapere. Però l'obiettivo è comunque quello di questa partecipazione, di dismetterla. Abbiamo sinceramente qualche preoccupazione sostanzialmente sul mantenimento del capitale per quanto riguarda questa quota, anche perché al momento il bilancio, se avete visto l'aggiornamento della scheda, se qualcuno attento ci ha fatto caso, quando nel 2017 Area Sud porta in sé una perdita di 836.674 euro. È una perdita consistente, per fortuna la perdita è ampiamente assorbita dal patrimonio netto della società, quindi non determina una svalutazione, perché sennò avrebbe comportato di conseguenza una svalutazione della nostra quota di partecipazione. In questo momento così non è. Nel momento non abbiamo dati in ordine alla situazione del 2018. Comunque, in questi primi mesi gli accordi con gli altri comuni, in particolare con Rozzano, che è, diciamo, il capofila di questa ipotesi di cordata, è quella di andare insieme alla cessione dell'intero pacchetto di parte pubblica di partecipazione in Area Sud. Questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda SCC, se vedete, SCC ancora, anche dai dati del 2017, i risultati di gestione sono risultati positivi. SCC presenta, da un punto di vista economico-patrimoniale, dei bilanci sani. Nel 2019 finalmente daremo corso a quei lavori di manutenzione straordinaria del vecchio cimitero, perché sono SCC sta pianificando gli interventi. Naturalmente c'è qualche imprevisione, ipotizziamo fra 3-4 anni. SCC ha già anticipato che, in base a quelli che sono gli andamenti delle cremazioni rispetto alla normale, alla sepoltura tradizionale, probabilmente questo determinerà degli squilibri economici a lungo andare nella gestione cimiteriale. Siamo nell'ordine, tenete presente che gli ultimi dati che ci fornisce SCC è quello che abbiamo circa il 70% oggi delle sepolture avvengono attraverso cremazione. Quindi rispetto al passato, in cui il dato era completamente all'inverso, avevamo 70 di tradizionali sepolture rispetto alle cremazioni, oggi le cose si sono invertite. Questo fa sì che quello che era il piano economico finanziario, che a lungo andare prevedeva i ricavi dalla vendita dei colombari non si realizzerà e questo potrebbe determinare uno squilibrio nella gestione. È una ipotesi che andrà vista con attenzione nei prossimi anni. Questa è un po' la situazione.
Grazie. Devo dire che i piani economici e finanziari sui cimiteri, nonostante 15 anni che sia qui, mi colpiscono sempre molto per l'interesse che suscitano, ma non sappiamo se dobbiamo morire di più, meglio o un po' meno. E, scusate la divagazione. È aperta la discussione. Non su SCC, sulle partecipate in generale. Vabbè, dai. È anche tecnico, quindi se non ci sono discussioni, abbiamo altre, ok. Dichiaro chiusa la discussione su questo argomento e pongo in votazione la terza delibera riguardante la revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 con l'integrazione degli appunti che avete già ricevuto. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza o il sindaco? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Todaro, Insinsola, Guastafiero e Cella. Si vota l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima tutta la maggioranza più il sindaco. Astenuti? Astenuti i consiglieri di prima, insomma. Come prima, esattamente come prima, la delibera è approvata. La quarta è la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, numero 23. Ursino? Prego.
Sì, dalla delibera, cioè sostanzialmente il Consiglio di fatto prende atto da una parte che in data 15 novembre in una seduta pubblica in prefettura sono stati sorteggiati i componenti del collegio dei revisori. Tenete presente che la procedura prevede, sono stati estratti i primi, cioè viene fatta un'estrazione, i primi estratti, i primi tre, se poi accettano sono i revisori, se eventualmente rinunciano ci sono poi gli estratti di come riserva. Ora abbiamo ricevuto, qual è la procedura, fatto il sorteggio, i tre hanno dichiarato di accettare il loro incarico. Naturalmente la dichiarazione di accettazione dell'incarico è indipendente rispetto a quello che è il compenso che i revisori prendono, anche perché è stasera che il Consiglio Comunale delibera il compenso da erogare ai revisori. Dopodiché l'ufficio fa un'istruttoria in ordine alle di fatto per stabilire chi è che andrà a ricoprire la carica di presidente del collegio. La norma prevede che la carica di presidente venga affidata a chi ha avuto più incarichi di revisione. È stata individuata nella dottoressa, se non erro, dottoressa Carlotti, nella dottoressa Carlotti il soggetto che andrà a assumere la carica di presidente. Non è ininfluente questa carica perché, come prevede la norma, da un punto di vista di compenso ha diritto a una maggiorazione del 50% del compenso che abbiamo stabilito per i revisori. Ora, il compenso. Noi nella delibera si cita un decreto ministeriale del 21 dicembre. Questo decreto ministeriale ha di fatto adeguato il compenso dei revisori perché era fermo ormai da circa 10 anni. Questo compenso oggi la norma prevede che i revisori per i comuni come il nostro possono avere un compenso fino a 15.000 euro l'anno, oltre il rimborso delle spese sostenute, le indennità, le trasferte e quant'altro. Ora, la valutazione che abbiamo fatto, cioè che sottoponiamo al Consiglio, è quello di fatto di mantenere invariati i compensi che noi erogavamo, i compensi rispetto all'attuale collegio, al collegio di revisione che è scaduto con l'ultimo l'atto del vecchio collegio e quello di il parere sul bilancio di previsione, e di fatto prevedere in 6.552 euro il compenso anno lordo. Naturalmente il presidente prenderà circa 9.000 e passa, visto che ha l'incremento del 50%. Oltre questo compenso hanno diritto al all'indennità di trasferta, alle missioni, visto che mi sembra che tutte e tre arrivano da chi da Brescia, chi da Bergamo, quindi arrivano da fuori, sono fuori sede. Ecco, quello che proponiamo è questo, quindi arrivare alla nomina del collegio, nelle componenti il collegio di revisori, la dottoressa Carlotti Franca presidente, Lecche Leonora Linda come componente e Scotti Foglieni Carlo come componente. Tutte e tre hanno già accettato l'incarico. Basta.
Adesso gli telefoniamo per una presentazione in consiglio, in conference call. Su questo penso, l'unica cosa da rimarcare è la questione del compenso, che noi abbiamo limitato praticamente a quasi la metà di quello che era possibile, meno della metà. Se non ci sono interventi, c'è il sindaco che vuole dire due cose, poi chiudiamo. Prego.
Ci tenevo a ringraziare il consiglio del revisore uscente per il lavoro svolto, sempre con serietà, professionalità e anche dando all'amministrazione diversi spunti rispetto al bilancio, ai bilanci, insomma, che andavamo a presentare al Consiglio. E chiaramente mi preme anche augurare buon lavoro agli entranti.
Grazie. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo in votazione la nomina al Collegio di Revisore dei conti per il triennio 2019-2021 ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 numero 23. Chi è favorevole? All'unanimità. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Abbiamo un'ultima delibera che riguarda il rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata di iniziative e progetti relativi al servizio di pulizia locale fra l'Unione dei Fontanili e i comuni di Assago, Bucinasco, Casorate Primo, Cesano Boscone, Corsico, Lacchiarella, Motta Visconti, Trezzano sul Naviglio, Vernate e Zibido San Giacomo. Più lungo il titolo della relazione. Assessore Gattuso, giusto?
Ok, sì. Allora parliamo di rinnovo, perché la prima convenzione è stata stipulata nel 2002. È una convenzione che ci permette poter intervenire in caso di necessità negli altri comuni e viceversa, quindi è importante questa convenzione. Vorrei un po' richiamare quello che è stato più o meno deciso il 15 di novembre nella conferenza dei sindaci che è stata tenuta nel comune capofila a Corsico. E loro, sia la parte politica sia la parte tecnica, perché c'erano presenti anche i comandanti, e ero delegato del sindaco, ero lì presente io in quell'occasione, e tutti d'accordo di continuare questa convenzione. Cioè è stato fatto il bilancio dei tre anni, perché fino adesso la convenzione era triennale. In quell'occasione si è deciso di portarla a 5 anni, non per una questione di eventuali richieste per i contributi regionali. La regione dà più disponibilità per le convenzioni più a lunga durata rispetto, solo questo è stato, quindi siamo passati a 5 anni solo per una questione un po' solo per i contributi, per poter quindi partecipare a più bande regionali. A noi la convenzione è anche molto utile, perché grazie alla convenzione possiamo mantenere il servizio festivo intercomunale tra Corsico, Cesano e Trezzano, cosa che abbiamo da tempo. Ma senza questa convenzione no, non possiamo farlo. Quindi anche durante il periodo festivo noi siamo coperti, con anche un risparmio economico, anche di risorse. Perché la pattuglia, c'è una pattuglia per tutti e tre, per tutti e tre i comuni. Quello che si va a semplificare un po' è a livello di a livello del responsabile, quindi anziché avere tre responsabili in quel caso, dei vigili o dei tre comandanti, se ne ha solo uno, quindi a rotazione, una domenica, un festivo cesano, un altro corsico, eccetera. Quindi questo porta anche un risparmio, quindi anche un'economia. E ci permette anche di vivere anche più in sicurezza durante i periodi festivi. Questi sono i tre comuni. Cosa c'è di nuovo in questa convenzione? Rispetto a quella precedente, quindi sono i 5 anni, e un'altra modifica è all'articolo 3, sono state aggiunte le 2 comme, che prevedono il rimborso nel caso di una richiesta al di fuori della convenzione, di quello che può essere l'ordinario, cioè in caso per esempio di una sagra, in caso di delle manifestazioni al forum di Assago, loro fanno delle richieste a tutti i comuni per l'intervento di più agenti possibile. Allora in quel caso è il comune richiedente che rimborsa, quindi che paga la presenza degli agenti degli altri comuni, quindi va a rimborsare, paga il comune di riferimento, e poi il comune di riferimento va a chiedere il rimborso al comune richiedente. Quindi questa è una delle modifiche. Però un'altra cosa che non è un aspetto che spesso viene tralasciato è proprio la professionalità, il fatto di lo scambio anche professionale tra i vari agenti che collaborano ai vari eventi, ma non solo tra gli agenti, ma anche tra i comandanti. Quindi è un arricchimento, quindi questa è una cosa anche importante, non è solo la sicurezza, ma c'è una crescita anche professionale con questa collaborazione. E di altro non c'è niente da aggiungere, perché più o meno è come.
Grazie. Domande, interventi? In senso la prego.
Dico, approfittiamo anche della presenza del comandante. Volevo chiedere quali sono i servizi che sono stati fatti anche in maniera spot da parte del comune di Cesano con gli altri comuni della convenzione. E poi volevo chiedere anche qual era il servizio festivo che fascia oraria abbraccia.
Ci sono altre domande prima di far intervenire il comandante? Prima degli interventi, qualche domanda così le raccogliamo? No, comandante, se vuole posare magari il microfono dietro, basta schiacciare.
Allora, in estrema sintesi, questo strumento è diventato indispensabile per poter lavorare insieme. Noi abbiamo un limite territoriale delle nostre attribuzioni e funzioni, e sostanzialmente non possiamo uscire dal territorio con l'arma e non possiamo svolgere il nostro servizio al di fuori dei confini comunali. Quindi per tutte le attività, i progetti che stiamo svolgendo in coordinamento con gli altri comuni, abbiamo questa necessità di approvare appunto questo strumento, questa convenzione. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Una serie di progetti. La convenzione è operativa ormai dal 2002. Negli ultimi anni stiamo lavorando ai progetti SMART, che sono dei pattugliamenti notturni che facciamo in collaborazione, in coordinamento con tutti gli altri comuni del sud-ovest milanese, ma la cosa fondamentale per noi in questo momento è mantenere il servizio festivo in collaborazione con i comuni di Trezzano e Corsico. Questa collaborazione ci consente di di ottenere delle economie di scala, perché riusciamo ad attuare il servizio domenicale con un'unica centrale operativa per i tre comuni, con un unico graduato che coordina i tre comuni, e con come dire, la messa in campo di personale dimezzato, proprio perché possiamo contare durante lo svolgimento del servizio delle pattuglie dei comuni contermini. Un esempio recentissimo, il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, abbiamo avuto un grosso problema, una rottura di un tubo del gas sul territorio dietro la metro. Abbiamo dovuto isolare tutto il comparto, quindi tutta la strada, la rete viaria nell'intorno. Abbiamo dovuto richiedere la collaborazione del Comune di Corsico che lavorava con noi. Gli orari, abbiamo deciso di coprire l'intera giornata, quindi con un turno spezzato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, orari che possono eventualmente essere rivisti e adeguati a seconda delle esigenze particolari e contingenti che si dovessero venire a presentare sostanzialmente.
Grazie comandante. Interventi? In Sinsola.
Per quanto riguarda questo argomento, ci eravamo appunto sentiti con la segreteria generale e con il comandante per essere il caso appunto di convocare una commissione istituzionale, quindi giusto per aggiornare tutti i consiglieri e anche i cittadini. Come presidente della commissione ho ritenuto di non doverla convocare, perché sostanzialmente il documento arriva da una assemblea fatta dai sindaci dei comuni coinvolti. Per quanto riguarda le possibilità di lavorare sulla convenzione, praticamente non c'erano, perché essendo un documento condiviso non credo che si possa modificare se non dover andare poi a portare le modifiche all'assemblea dei sindaci. Quindi non ho ritenuto utile convocarla. Quello che posso dire sulla come consigliere invece sulla convenzione, che mi sembra appunto uno strumento abbastanza timido per quanto riguarda il coinvolgimento dei comuni, soprattutto anche per quanto riguarda i servizi che vengono svolti. Questo non è sicuramente un attacco alla polizia locale dei comuni limitrofi, ma è sicuramente un problema di risorse e anche di mettere in comune, oltre che la professionalità, come diceva l'assessore, dei diversi vigili che riescono a scambiarsi dei contenuti, anche quello di mettere in comune magari delle risorse, perché questa convenzione praticamente non ha in sé delle risorse comuni, perché il servizio anche per i servizi di pattugliamento mi sembra che le competenze rimangano sempre all'interno del bilancio comunale del comune di riferimento. Se un agente di Cesano viene convocato a fare un servizio a Corsico, sarà il comune di Corsico a farsi carico di quella quota parte dello stipendio, rimborsando il comune di Cesano. Quindi diciamo che, come il piano di zona, se possiamo fare un parallelo, questo qua è uno strumento abbastanza privo di risorse proprie dei comuni. E la cosa che anche nella delibera viene rimarcata è che comunque il comune rivendica molto quella che è la propria sovranità, sulla gestione della polizia locale. Quando invece sappiamo che con uno strumento un po' più coraggioso magari si poteva cercare di istituire un servizio, cercare di mettere delle risorse per istituire un servizio di pattugliamento sui vari comuni, anche notturno eventualmente, per affiancare quelle che sono le forze dell'ordine. Sappiamo che i carabinieri operano con due volanti che coprono un'area da Cusago fino a Pieve Emanuele, e spesso sono impegnati in questo tipo di pattugliamento anche per incidenti stradali. Tra l'altro, se posso fare un'altra osservazione, diceva il comandante che non possono intervenire in comuni limitrofi se non hanno questa convenzione operativa. Però io mi chiedo, ma Milano, che praticamente è qui alle porte di Cesano, cioè significa che nel caso in cui ci fosse un pattugliamento o un inseguimento, i vigili, i nostri agenti devono fermarsi e chiamare la polizia. Anche questo mi sembra che in questa convenzione ci sia la mancanza sia di Milano che di città metropolitana, perché devono essere assolutamente coinvolte, essendo dei comuni di, dove abbiamo praticamente una contiguità territoriale abbastanza marcata e netta. Quindi sicuramente interagire con Milano ha tutte le sue problematicità, ma il sindaco, essendo dello stesso partito del sindaco Sala, magari può cercare un attimo di fare un ponte per questo tipo di attività.